Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Oggi la scuola del materialismo, seminata in 3 secoli da illuminismo, positivismo e correnti affini, è introdotta in maniera subdola e sottile proprio laddove il valore dell'educazione dovrebbe essere più affermato, ovvero nelle istituzioni scolastiche e già fin dagli ordini più bassi. Basti pensare ai manuali scolastici che presentano l'uomo come una scimmia un po' più evoluta. Invece, l'immagine della scimmia che a poco avanza verso la stazione eretta, seppure ancora molto diffusa tra i manuali, ormai non è più considerata una rappresentazione adeguata della storia evolutiva degli uomini dalla maggior parte dei paleontologi e dei biologi evolutivi. Come ha scritto uno dei più autorevoli fra loro, Stephen Jay Gould, noi non siamo evoluti da alcun primate che somigliasse alle forme adulte di scimpanzé o gorilla. Le grandi scimmie, nella loro ontogenesi, sviluppano molti caratteri ristretti unicamente ad esse e che hanno poco a che vedere con fasi scimmiesche dell'ascendenza umana. L'immagine oggi maggiormente accettata è quella d'una comune discendenza di uomini e scimmie da un antico antenato comune, i cui caratteri sarebbero più vicini a quelli dell'uomo che a quelli delle scimmie antropomorfe. All'immagine d'un'evoluzione graduale e costante si è sostituita quella del cespuglio, una serie di linee evolutive differenti, alcune delle quali sono giunte fino a noi, altre sono scomparse. Eppure, nella maggior parte delle scuole, il bambino apprende fin dalla primaria che l'uomo deriva dalle scimmie. Viene presentata come dato di realtà un'ipotesi che la maggior parte degli studiosi oggi non ritiene veritiera. In maniera subdola e surrettizia viene insinuata nei ragazzi l'idea che l'uomo non abbia alcuna differenza rispetto alle scimmie, se non per il fatto di essere più avanti nella linea evolutiva. La conseguenza naturale di queste affermazioni, o forse meglio, l'assunto pregiudiziale da cui partono queste considerazioni, è che l'uomo sia soltanto materia, corporeità, priva di anima, derivata in maniera deterministica dalle componenti organiche. Come hanno avuto modo di sottolineare importanti scienziati, non vi è alcuna contrapposizione tra evoluzione e fede. Anzi, la teoria dell'evoluzione è compatibile con la fede cattolica. Certe considerazioni, più che scaturite da atteggiamenti di ricerca scientifica, nascono da presupposti ideologici di carattere scientista, positivista e materialista, quasi sempre mascherati sotto la parvenza di mode pedagogiche accettate dai più e anzi considerate come altamente educative. In uno dei più celebri romanzi della letteratura italiana, il Fu Mattia Pascal, Pirandello riflette sull'uomo, sulla sua diversità dalle bestie, sull'esistenza dell'anima. Leggiamo questo monologo interessantissimo del personaggio Anselmo Paleari. La natura, ha faticato migliaia, migliaia e migliaia di secoli per salire questi 5 gradini dal verme all'uomo. Si è dovuta evolvere, è vero, questa materia, per raggiungere come forma e come sostanza questo 5° gradino, per diventare questa bestia che ruba, questa bestia che uccide, questa bestia bugiarda, ma che pure è capace di scrivere la Divina Commedia e di sacrificarsi come ha fatto sua madre e mia madre. E tutto a un tratto, paffete, torna a zero. C'è logica. Ma diventerà verme il mio naso, il mio piede, non l'anima mia, perbacco. Interessante è notare che Adriano Meis trova obiezioni al discorso, ma Anselmo Paleari puntualmente le confuta. Adriano, infatti, chiede dove sia l'anima una volta che un uomo cada, pesti la testa e divenga scemo. Anselmo replica. Lei vorrebbe provare con questo che fiaccandosi il corpo si raffievolisce anche l'anima, per dimostrare che l'estinzione dell'uno importi l'estinzione dell'altra? Ma scusi, immagini un po' il caso contrario. Di corpi estremamente estenuati in cui pur brilla potentissima la luce dell'anima. Giacomo Leopardi. E tanti vecchi, come per esempio Sua Santità Leone XIII. Ma immagini un pianoforte e un suonatore. A un certo punto, suonando, il pianoforte si scorda. Un tasto non batte più. Due, tre corde si spezzano. Ebbene, sfido. Con uno strumento così ridotto, il suonatore per forza, pur essendo bravissimo, dovrà suonare male. E se il pianoforte poi tace, non esiste più neanche il suonatore? Le argomentazioni del Paleari sono più persuasive rispetto a quelle del Meis. Non vorrà dir nulla per lei che tutta l'umanità, tutta, da che se ne ha notizia, ha sempre avuto l'aspirazione ad un'altra vita, di là. È un fatto questo, un fatto, una prova reale. Anselmo Paleari interpreta qui la religiosità di ogni tempo. Sento che non può finire così. Attacca quindi quanti distinguono l'umanità dal singolo uomo, affermando che la prima continuerà a sopravvivere mentre l'individuo perisce. Altro è l'uomo singolo, dicono, altro è l'umanità. L'individuo finisce, la specie continua la sua evoluzione. Bel modo di ragionare codesto. Come se l'umanità non fossi io, non fosse lei, e ad uno tutti. E non abbiamo ciascuno lo stesso sentimento, che sarebbe cioè la cosa più assurda e più atroce se tutto dovesse consistere qui, in questo miserabile soffio che è la nostra vita terrena. 50, 60 anni di noia, di miserie, di fatiche, perché? Per niente. Per l'umanità. Alla lettura di questi passaggi del romanzo si comprendono le ragioni per cui Pirandello si sia scagliato con rabbia contro quanti hanno semplificato la sua produzione riducendola a quei pochi concetti, a quelle parole chiave che compaiono poi sulle antologie scolastiche, su molti saggi di critica letteraria a lui dedicati. La critica letteraria ha spesso ridotto le sue opere a sistema e ha semplificato la magmatica, voluminosa novità dei suoi testi in definizioni riduttive come pirandellismo, relativismo, persona e personaggio. In un articolo del 15 dicembre 1931 Pirandello così si esprime. Quest'opera trova già prevenuti tanto il giudizio della critica quanto l'attesa del pubblico, per colpa di tutte quelle concezioni astratte e stravaganti sulla realtà e la finzione, sul valore della personalità, che non sono altro se non le deformazioni cristallizzate di due o tre delle mie commedie, di quelle due o tre che sono arrivate per prime a Parigi, proprio al momento in cui il mio nome ha preso il volo. Questo nome che, per colmo di sventura, non è nemmeno più il nome, ma è diventato la radice della parola pirandellismo. Per ironia della sorte, colui che ha lottato per la vita contro la finzione, per la sostanza al di là del nome, è stato ridotto a nome. Per questo Pirandello si ribella e grida «Abbasso al pirandellismo!» Scrive ancora nell'articolo di cui sopra. Mi si permetta di dire che nessuna delle mie opere, che sono tutte nate fuori della tesi e degli apriorismi filosofici, è malata di pirandellismo. 20 anni prima del Fu Mattia Pascal, il filosofo Nietzsche scrive nella Gaia Scienza: «Anche gli dèi si decompongono. Dio è morto. Dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso. Non ci fu un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di quest'azione, ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi». Come chiarirà successivamente il filosofo Heidegger, Nietzsche non sta qui parlando della morte del Dio cristiano e della perdita della fede, non sta alludendo al fenomeno dell'ateismo o alla presenza dei miscredenti. Il suo discorso sottolinea un cambiamento culturale che sta avvenendo e che mira ad un'eversione ancora più radicale, alla stessa demolizione dell'universo dei valori e degli ideali più alti, alla morte della metafisica e del mondo ultrasensibile. Non vi sono più fini. Il mondo metafisico dei valori supremi e degli ideali come causa e fine della materia e dell'uomo è finito. D'ora innanzi sarà ciascun uomo a crearsi i suoi valori e ad affermare la sua volontà di potenza. Per Nietzsche, questa negazione di ogni verità, di ogni ideale, di ogni valore, assume il nome di nichilismo. Oggi, a più di 100 anni dalla morte del filosofo, il nichilismo prende le sembianze del relativismo. Rinnegare il cielo per vivere la religione della terra è il nuovo verbo nicciano. Potremmo anche dire che tale formulazione è la più chiara espressione del materialismo imperante nella modernità. Non c'è niente di più grande dell'uomo, niente che valga più della sua vita. Se un senso della realtà non è dato, ma è l'uomo che deve darselo, allora il rischio è la perdita di rapporto con le cose e le persone. Potremmo anche dire la follia. In maniera emblematica, Nietzsche terminerà i suoi giorni nella pazzia. La morte di Dio segna anche la fine dell'uomo concepito come creatura, piena di desiderio di infinito. Quando anche le domande più profonde dell'uomo vengono fatte risalire a reazioni fisiologiche, allora non c'è proprio più nulla che possa distinguere l'uomo dalla bestia, e l'homo religiosus è definitivamente ridotto a homo economicus. L'uomo non è più domanda di infinito, esigenza di felicità, di amore, di bellezza, ma è materia pensante. Anche la natura del desiderio è così ridotta alla stregua dei bisogni materiali. Ma di questo parleremo nella prossima riflessione.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.